Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti in questo nuovo appuntamento dei podcast di Accademia Olimpia d'Izmov che sono dedicati ai colleghi italiani che sono all'estero. Oggi abbiamo con noi il dottor Michele Matarazzo che svolge la sua attività clinica e di ricerca a Madrid in Spagna. Ciao Michele.
Ciao, salve a tutti.
Ciao Michele, benvenuto. In avvio ti chiediamo la classica domanda, insomma, con cui generalmente apriamo questi podcast, che riguarda un po' il tuo percorso formativo. Ci piacerebbe sapere quello che ti ha portato un po' ad appassionarti al campo dei disordini del movimento.
Allora, io vengo da una famiglia di medici, mia mamma è anestesista, mio padre è chirurgo vascolare, quindi medici ma molto distanti dalle neuroscienze. E però quando ho iniziato poi la medicina, soprattutto già dal primo anno, quando ho iniziato a studiare la neuroanatomia, io studiavo alla SUN, nella seconda università di studi di Napoli, con il professore Papa che ci dava la lezione di neuroanatomia, iniziai a appassionarmi un po' per le neuroscienze e infatti, nonostante fossi studente del primo anno, comprai l'Adams e Victor, il libro di neurologia, e iniziai subito ad entrarmi nel mondo delle neuroscienze. Da lì poi, negli anni successivi, soprattutto probabilmente il passo fondamentale fu quando andai a fare l'Erasmus a Parigi nella Pitié Salpêtrière nel quarto anno di medicina, e lì ricordo perfettamente quando vidi per la prima volta una DBS in un paziente con Parkinson. Ricordo perfettamente, la neurochirurga era una dottoressa, si chiamava Soledad Navarro, con cui non ho mai più parlato in vita mia, non so neanche se continua a essere là o che cosa stia facendo, ma rimasi completamente strabiliato da questa tecnica. Io ovviamente ero uno studente del quarto anno, conoscevo ben poco della neurologia e delle neuroscienze, e quindi a partire da quel momento decisi che la neuroscienze, nello specifico la neurologia, mi interessavano molto, anche se per un periodo di tempo sono stato un po' in bilico fra la neurologia e la neurochirurgia, quindi alla fine mi sono decantato per la neurologia. Piuttosto, prima di continuare, voglio anche chiedere scusa se ogni tanto esce qualche parola, qualche spagnolismo, che purtroppo stando qua da parecchi anni.
Stiamo intervistando italiani all'estero, quindi abbiamo accenti che si mischiano, parole che si mixano le une con le altre, è anche bello così, insomma. Quindi non ti preoccupare, tu sei stato anche in Canada, a Vancouver, sì, nella tua esperienza precedente, giusto?
Effettivamente, poi durante la mia specializzazione, che è stata qui a Madrid, che ho finito medicina a Madrid, dove poi ho fatto la specializzazione in neurologia, e durante la specializzazione ho fatto un periodo di 3 mesi a Vancouver, e poi dopo la specializzazione ho fatto una fellowship a Vancouver, dove sono andato proprio perché mi interessavano i disordini del movimento, nello specifico nella neuroimmagine molecolare, dove lì con il professor Stossel, che è una delle persone più importanti al mondo da questo punto di vista, quindi ero molto interessato a questa parte, per questo poi sono stato lì con lui. Io sono stato un paio d'anni o 2 anni e mezzo in cui ho potuto approfondire di più ancora nei disordini del movimento. E poi adesso sono qui a Madrid e continuo a interessarmi fondamentalmente dei disordini del movimento, sia nella clinica sia nella ricerca.
Michele, per quanto concerne appunto la ricerca, diciamo attualmente e nel recente passato, quali sono stati gli argomenti di cui ti sei maggiormente interessato?
Allora, probabilmente se dovessi dire 3 argomenti che hanno caratterizzato un po' la mia carriera dal punto di vista della ricerca sono un po' i sensori e i biomarcatori, dal punto di vista per esempio wearables e cose simili, poi la PET sicuramente è stata una parte importante, specialmente quando stavo a Vancouver, con dei progetti che sto ancora facendo lì a Vancouver, ed infine il FUS, il Focus Ultrasound, a cui mi sto dedicando adesso qui a Madrid, sia di alta intensità che di bassa intensità. Quindi queste sono probabilmente le tre aree a cui mi sono dedicato di più.
Ok, senti Michele, secondo te nell'ambito della ricerca sui disturbi del movimento, in particolare sulla malattia di Parkinson, qual è o quali sono i settori che hanno più probabilità di svilupparsi di più nel prossimo futuro, anche con dei risvolti pratici nella terapia e nella gestione dei pazienti?
Secondo me ovviamente una delle grandissime necessità che abbiamo ad oggi sono biomarkers, sia per la diagnosi sia per seguire la progressione dei pazienti, e questo è fondamentale per poi poter anche sviluppare nuove terapie e poter monitorare nuove terapie, e che quindi possono essere fondamentali sia nella pratica clinica che nei clinical trials con farmaci che potenzialmente possono modificare la progressione della malattia. Probabilmente negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto così tanti clinical trial con farmaci che potenzialmente possono modificare l'obiettivo è che modificano la progressione della malattia, che ovviamente dal punto di vista clinical trials è un periodo molto molto interessante, perché erano 2 o 3 decadi che non avevamo così tanta attività da questo punto di vista. Quindi probabilmente ad oggi questa è l'area che promette parecchio e che ovviamente sarebbe un cambio radicale per quanto riguarda il modo in cui possiamo aiutare i nostri pazienti, soprattutto i pazienti con Parkinson.
Sì, Michele, ci hai anticipato che ti occupi appunto di stimolazione a ultrasuoni. Pensi che questa tecnica in un immediato futuro possa dare una svolta nell'ambito, ad esempio, del trattamento dei pazienti? Quali pensi siano le principali punti di forza e anche eventualmente invece aspetti poco chiari da indagare nel futuro, nel prossimo futuro?
È ovvio che i focused ultrasound hanno un enorme vantaggio rispetto ad altre tecniche che si utilizzano oggi per la terapia avanzata della malattia di Parkinson e di altri disturbi del movimento, cioè che sono minimamente invasivi, ovvero non è implicata una neurochirurgia vera e propria, è una cosa che si fa direttamente in risonanza magnetica, quindi non c'è un'apertura del cranio, quindi questo è un enorme vantaggio. È un enorme vantaggio sia perché riduce i rischi, sia perché a ridurre i rischi questo apre la possibilità di trattare pazienti che non sono candidati a stimolazione cerebrale profonda, per esempio, per esempio pazienti più anziani che non sono candidati a stimolazione cerebrale profonda, ma anche perché, proprio visto che è meno invasivo, si può studiare la possibilità di iniziare con queste terapie in modo più precoce. Quindi questo è un aspetto molto interessante a cui stiamo lavorando. E l'altra cosa importante è che ad oggi, come probabilmente tutti gli ascoltatori sapranno, tutte le terapie che sono basate su lesioni, come i focused ultrasound, sono fatte in modo solamente unilaterale. E questo perché storicamente si sa che se fai lesioni bilaterali il rischio di avere effetti secondari è molto più elevato. In realtà questo paradigma si sta un po' cambiando e stiamo cercando di vedere se con uno strumento così preciso e così fino come il focused ultrasound possiamo fare anche lesioni bilaterali, e questo sarebbe un enorme vantaggio. Quindi sicuramente in futuro vedremo altri clinical trials, e ce ne sono qualcuno già stato pubblicato, specialmente nel tremore essenziale, ma anche qualche paziente si sta iniziando a trattare per quanto riguarda la malattia di Parkinson, sia per la subtalamotomia sia per altri target terapeutici a livello cerebrale, come la tractotomia pallidotalamica, per esempio, che è un target molto interessante che permette di fare delle lesioni con un profilo di sicurezza un po' più elevato rispetto, per esempio, al pallido.
Senti Michele, tu hai svolto la tua attività di ricerca nel corso della tua carriera fondamentalmente in 3 stati, l'Italia, che è il paese da cui provieni, poi la Spagna, dove ti sei sostanzialmente formato e dove continui a lavorare, anche il Canada. Che cosa ci puoi dire brevemente sulle caratteristiche del sistema spagnolo per quanto riguarda la ricerca, quindi come modello organizzativo rispetto magari a quello che hai trovato in Canada e anche in Italia?
Allora, io realmente devo dire che in Italia ho fatto ben poco. In Italia ho studiato i primi 5 anni dell'università, tranne uno che sono stato in Erasmus, quindi poi tutto il resto della mia carriera si è sviluppato fuori. Quindi comparare o paragonare con l'Italia mi sembra un po' azzardato da parte mia, perché non conosco in modo profondo il sistema italiano, purtroppo. Detto ciò, in Spagna e in Canada i sistemi sono sicuramente diversi, e in Canada le grandi università hanno una funzione molto importante, quindi quasi tutta la ricerca è veicolata dalle grandi università che si possono permettere, ci sono parecchi fondi per fare ricerca, quindi è più facile ritrovare fondi anche per poter fare ricerca, e quindi questo facilita anche le persone un po' più giovani a iniziare a lanciarsi nel mondo della ricerca. Per quanto riguarda la Spagna invece le università sono un po' più di difficile accesso, e la maggior parte delle ricerche, perlomeno nel campo delle neuroscienze, si fa più in fondazioni private o ricercando fondi altrove, che possono essere fondazioni come nel nostro campo può essere la Michael J. Fox, o come possono essere anche alcuni grant a livello nazionale, internazionale, europeo, eccetera. Quindi non ci sono tanto dei fondi strutturali come può avvenire per esempio in Canada, ma sono più fondi che sono per un progetto specifico. Quindi questo ovviamente è un po' fa sì che le cose siano un po' più difficili, ma comunque lavorandoci parecchio sopra alla fine si riesce a fare ricerca anche qui.
E invece Michele, per quanto concerne l'attività clinica, mi riferisco sia a quelli che possono essere, diciamo, le peculiarità dei sistemi assistenziali, sia a quello che può essere il rapporto, per esempio, medico-paziente. L'esperienza spagnola in questo, cosa pensi sia il meglio dell'esperienza spagnola o viceversa aspetti che magari reputi da implementare?
Allora, una cosa positiva per esempio della formazione qui è che la specializzazione è molto, molto ben strutturata, quindi rispetto a dei programmi ben stabiliti, per cui tutti gli specializzandi hanno una formazione molto molto completa. Ovviamente non tutti gli ospedali sono uguali, ma in genere, visto che, come dicevo, è molto strutturata a livello ministeriale, gli specializzandi hanno una formazione molto completa, quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Per quanto riguarda poi l'attività dopo la specializzazione, diciamo che ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. Per esempio, l'attività privata qui è tutta basata su assicurazioni, non so se questo può interessare o meno, o quasi tutta basata su assicurazioni, quindi questo da una parte facilita le cose, dall'altra limita un po' quello che uno può fare. Mentre per quanto riguarda l'attività ospedaliera, in realtà nella maggior parte dei posti ci sono delle unità specifiche per ognuna subspecialità della neurologia, dove io sinceramente, se devo essere sincero, penso ci siano troppi posti con subspecialità. Mi riferisco al fatto che credo sia meglio, e questa è un'opinione totalmente personale, però per esempio qua a Madrid ci sono sette ospedali dove si fa DBS, mi sembra sinceramente eccessivo, quando sarebbe molto meglio poter centralizzare tutto su uno, due centri, tre al massimo, e poter sfruttare sia l'esperienza che uno guadagna poi col tempo, sia dal punto di vista poi della ricerca, dal punto di vista di fare database ampli e completi. Quindi questa è una parte dal mio punto di vista negativa, che poi mi interessa anche la parte della ricerca, quindi non solamente la clinica. Però voglio dire, in generale, questo c'è l'aspetto positivo, che un po' dovunque alla fine si formano mini strutture dove si possono sviluppare, ogni neurologo può sviluppare i propri interessi in modo più o meno dinamico.
Senti Michele, noi stiamo registrando con te un podcast, ma tu sei un personaggio che i podcast li conosce molto bene, perché tu li hai lanciati, diciamo, all'interno dell'International Parkinson Disease and Movement Disorder Society, che è la società internazionale dei disturbi del movimento a cui tutti noi facciamo riferimento, e quindi vorrei che ci raccontassi un po' come è nata questa idea, perché la tua è stata veramente un'idea innovativa, che poi in qualche modo è stata, non voglio usare il termine copiata, però insomma riproposta in vari settori, da varie società scientifiche, da noi stessi, perché è davvero stata un'iniziativa vincente. Come è nata questa esperienza?
Allora, in realtà io ascolto podcast da parecchi anni, quindi fondamentalmente è nato anche nel mio caso per imitazione. Uno degli strutturati anziani dell'ospedale dove ho fatto la specializzazione diceva sempre che il miglior modo di imparare è copiare. E quindi è un po' per questo. Io ascoltavo podcast, e uno di quelli che ascoltavo in modo più o meno avido era quello dell'American Academy of Neurology, che poi si è ampliato molto nel corso degli anni. Adesso c'ha vari podcast, non solamente uno originale, che era quello che aveva all'inizio. Quindi a partire da questo, e nel corso di una riunione della International Parkinson and Movement Disorder Society, venne questa idea. Contattai con una o due persone che mi sembravano specialmente attive nella riunione fra i young members della società, e quindi decidemmo di scrivere questa proposta. E prima, quando dicevate no, se c'è qualche problema vuoi fermarti e tornare indietro, ripetere la risposta eccetera, ce lo dici in modo tale che si taglia e poi quelli che fanno l'editing lo possono correggere. Noi siamo iniziati senza nessuno che ci aiutasse a fare l'editing lo facevamo io e Sarah Schaefer, che è la persona con cui ho iniziato questo percorso, quindi per oltre un anno tutta la parte di editing di togliere gli l'abbiamo fatta noi, quindi siamo iniziati con un preventivo zero dollari e poi poco a poco siamo cresciuti. Infatti da qualche mese a questa parte si è creato un editorial board del podcast e stiamo provando a crescere da questo punto di vista. Io ovviamente mi sembra un'ottima idea quella che avete avuto anche voi, io sono totalmente a favore del podcast come mezzo di comunicazione, che è un mezzo di comunicazione, di formazione, di educazione, un mezzo estremamente versatile, quindi penso che abbia molto futuro e per me è un'esperienza assolutamente positiva. Tra l'altro la possibilità di parlare con colleghi off microphone, avere qualche conversazione con colleghi di tutto il mondo eccetera è sempre molto molto interessante, oltre al fatto del podcast in sé per sé.
Sai Michele, questi nostri podcast sono anche soprattutto rivolti ai giovani e ci piacerebbe sapere da te qualche consiglio che puoi dare ai giovani che tendessero a intraprendere un'attività anche diciamo temporanea all'estero, sia per quanto concerne la ricerca o anche esperienze cliniche. Insomma, cosa ti sentiresti un pochino di consigliare ai giovani italiani che ci ascoltano e che vogliono fare queste esperienze?
Io penso che uno dei consigli più importanti è cercare di non porsi limiti, nel senso che se uno vuole fare qualcosa, io ricordo quando ero specializzando al secondo o terzo anno e decisi di scrivere o di fare una rotazione esterna e quindi finì per scrivere a varie persone in Canada che per me erano dei mostri sacri, Tony Lang, John Stossel eccetera eccetera. Ovviamente all'inizio pensai, ma io scrivo a questa gente, figurati se mi rispondono a me che sono uno specializzando di Madrid che non conosce nessuno. E invece in tutti i casi la risposta avvenne nell'arco di meno di 24 ore, quindi non porsi limiti penso sia la cosa più importante, vedere quello che interessa. Ovviamente bisogna sempre anche cercare di compatibilizzare le cose con la vita personale, che questo è ovvio, però sempre se uno ha intenzione di fare un'esperienza, se uno ha intenzione o c'è qualcosa che gli piace specialmente, non porsi limiti e lanciarsi sempre per poter farlo. Ovviamente quando uno è giovane ci sono così tante possibilità che porsi limiti in quella fase sarebbe un errore enorme, quindi lanciarsi e non pensarci troppo.
Michele, grazie per questa chiacchierata che è stata molto interessante, sia come ospite sia come persona che conosce molto bene i podcast in quanto proprio li ha ideati ad un livello internazionale nel nostro settore. Grazie per il tempo che ci hai dedicato e ti salutiamo e speriamo di incontrarci presto in qualche congresso, chi lo sa, in Italia, all'estero, vedremo.
Grazie mille a voi. Ovviamente parlando di congressi, il prossimo congresso della Movement Disorder è proprio a Madrid, quindi sicuramente spero di vedervi qui a settembre, magari anche in Italia da qualche parte, ovviamente con moltissimo piacere.
Grazie mille Michele, a presto.